Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20, comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta, distinto, sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo.
E proprio Non ci credo è il titolo di questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 qui a Radio Cooperativa sulle frequenze dei 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Un affettuoso saluto da Mario agli ascoltatori di questa ultima puntata invernale alla vigilia dell'inizio ufficiale della primavera. Oggi è il 20 marzo 2013. Saluto anche chi sta ascoltando la replica di sabato pomeriggio e, permettetemelo, tutti gli amici e le amiche che ho incontrato domenica scorsa al pranzo di Musano. Questa trasmissione, come probabilmente sapete, si occupa di ambiente. La scorsa settimana, per un impegno improrogabile, non ci siamo sentiti in diretta. Questa sera avremmo dovuto avere degli ospiti per raccontare la storia di un grande disco, ma dobbiamo rimandare al prossimo mercoledì per cause non dipendenti dalla volontà di nessuno. La prossima settimana dunque parleremo diffusamente dei Pink Floyd e del loro lavoro The Dark Side of the Moon, di cui in questi giorni si festeggia il 40° anniversario della pubblicazione. Prima di cominciare però le solite informazioni di Radio Cooperativa. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive sul volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento davvero unico e vive sui contributi che ci provengono da tutti gli amici che desiderano che questa avventura continui nonostante il periodo di difficoltà per ciascuno di noi. Per dare una mano basta usare il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova, sul quale versare i preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità: il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi che tra l'altro continuano ad aumentare per riascoltare le puntate già trasmesse ed inoltre tutti i contatti e lo streaming con cui seguirci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo Radio Cooperativa Padova dove moltissimi amici discutono virtualmente e si scambiano idee. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale, se volete, potete contattarmi. Questa sera voglio parlarvi di popolazioni in difficoltà. E non mi riferisco alla crisi, alla cosiddetta crescita che non decolla o allo stallo del nostro Parlamento. Non voglio nemmeno parlare di Berlusconi in evidente difficoltà rispetto ai suoi numerosi processi in corso e neanche degli ex parlamentari inquisiti e finiti finalmente in manette. Quando parlo di difficoltà intendo sopravvivenza. Voglio infatti raccontarvi le storie di alcune popolazioni che il progresso ha decimato, alcune le ha definitivamente cancellate dalla faccia della terra. Lo ha fatto per sfruttare miniere, recuperare diamanti, impiantare aziende e società che traessero profitto immediato dalle ricchezze che quasi sempre quelle popolazioni usavano in modo consapevole, responsabile, sostenibile. Faremo un giro nel mondo per scoprire alcuni di questi genocidi che l'uomo, nella sua gigantesca avidità e nella totale stupidità tipica della sua specie, ha saputo perpetrare. So che alcune di queste storie sono ben conosciute agli ascoltatori che seguono Gustavo Claros il giovedì sera in Latinoamericando, ma vorrei parlarvene anch'io, cercando di fornirvi un quadro che non coinvolga solo l'America Latina, ma anche gli altri continenti. Come certo sapete, questa trasmissione è ingentilita da alcuni brani musicali per spezzare la pesantezza della narrazione. Il primo di questi è, per tradizione, un pezzo jazz. Questa sera ho scelto come ouverture una canzone d'amore realizzata nel 1934 da due tra i più prolifici scrittori di canzoni e di musiche, il compositore Richard Rodgers e il paroliere Larry Hart. Si tratta di uno dei brani, forse con il maggior numero di interpretazioni, da Frank Sinatra a Bob Dylan, perfino i tifosi della squadra di calcio del Manchester City ne hanno fatto il loro inno e la cantano durante le partite. È un dialogo tra una persona, nel nostro caso una donna, che racconta la sua storia d'amore a lieto fine, per fortuna, alla luna blu. L'interprete che ascoltiamo eseguire Blue Moon è stata una donna straordinaria, uscita da un'infanzia che definire difficile è davvero un eufemismo, in un ambiente, quello statunitense della prima metà del secolo scorso, ostile alle donne, figuriamoci alle donne nere. Eppure la sua straordinaria forza e la sua voce hanno tracciato un solco importante nel blues e nel jazz, oltre che nel ruolo sociale delle donne nere nella musica di quel paese. Ascoltiamo dunque con grande rispetto Blue Moon nella versione di Billie Holiday.
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
E questa era Billie Holiday con Blue Moon. Questa puntata dunque è dedicata alle tribù indigene che ancora sopravvivono in questo nostro pianeta ormai invaso da ogni genere di tecnologia, che ha reso quasi anacronistico pensare che esistano ancora delle popolazioni che si adattano alla natura, seguendone il ritmo, usandone le risorse in modo da non distruggerle, diventando degli esempi quasi inconsapevoli di sostenibilità ambientale. Forse qualcuno potrà pensare che stiamo parlando di poche centinaia di individui sparsi qua e là nel mondo, nelle foreste amazzoniche o nelle giungle indonesiane. Si tratta di ben altro. Secondo le stime fornite dalle associazioni che di questo si occupano, ci sono almeno 370 milioni di indigeni in più di 70 nazioni diverse. Tra loro 150 milioni sono classificati come popoli tribali. Molti di essi sono ancora incontattati, nel senso che non hanno ancora mai visto un essere umano proveniente dal di fuori della loro tribù. Ci sono numerosi siti, organizzazioni, giornali e riviste che si occupano di questa questione. Uno dei motivi per cui se ne è parlato recentemente è stata la disputa tra i costruttori della grande diga di Bielomonte sul fiume Xingu nell'Amazzonia brasiliana e una decina di tribù che si sono sentite minacciate dall'enorme impianto in costruzione. Dopo una prima vittoria legale nel 2011 che aveva fermato i lavori, l'opera è ripresa perché il governo brasiliano e la società Norte Energia, con tutti i loro finanziatori, tra cui due banche pubbliche gestite dallo Stato, non potranno mai permettere che si rinunci ad un impianto che porterà una grande quantità di energia elettrica alla crescita del paese latinoamericano. Così l'opera va avanti tra le proteste e le accuse degli indigeni e di molte associazioni ambientaliste che si sono schierate al loro fianco. Ma questa storia, che è solo una tra le tante che avvengono nel mondo e che si trascina dietro degli sporchi traffici, anche umani secondo le accuse più recenti, ha risollevato il problema delle popolazioni tribali ed indigene nel mondo. Se ne è parlato, direi, soprattutto in rete, ma anche i giornali, perfino il Corriere della Sera, hanno scritto ogni tanto un articolo al riguardo. Io ho parlato da questi microfoni molto spesso di land grabbing. È l'operazione di acquistare o prendere in affitto per lunghi periodi di tempo terre in nazioni povere, meglio se a guidarle ci sono governi facilmente corruttibili. Un'area grande come l'intera Europa occidentale è passata di mano nell'ultimo decennio e i terreni non servono quasi mai a nutrire le popolazioni locali, ma a produrre biocombustibili, realizzare miniere per esportarne i prodotti, qualche volta a produrre del cibo da portarsi a casa, all'estero. È un colonialismo che ritorna, retto dal denaro e dalla potenza commerciale di grandi multinazionali e di quei politici che si mettono al loro servizio. Il concetto che dobbiamo avere in testa è che quando le terre vengono destinate a scopi diversi da quelli che sono propri dei loro abitanti, questi ultimi si trovano in difficoltà e sono costretti a cambiare tutta la propria vita, snaturando storia, cultura, tradizioni, abitudini, sistema di sopravvivenza. Pensate per esempio alle tribù amazzoniche, di cui parlerò tra poco. Sono cacciatori e raccoglitori che vivono in sintonia con la natura, comportandosi da questo punto di vista esattamente come ogni altro essere della catena alimentare che stia un gradino sotto di noi. Le prede servono per essere mangiate e non per adornare le pareti del salotto o per farsi le foto con gli amici. Se un'autostrada viene costruita nei loro territori, come si può pensare che non incida pesantemente su queste attività? Uno può dire: è la civiltà che avanza. Chi l'ha detto che sia il nostro il modo civile di vivere? È civile aver ridotto il pianeta sull'orlo del collasso, averlo mezzo disboscato, aver seccato o inquinato un terzo delle fonti d'acqua dolce, aver ridotto aree grandi come continenti degli oceani a degli ammassi di plastica? È questa la civiltà che deve avanzare? È far finta di niente e accorgersi solo quando l'acqua gorgoglia nelle nostre gole che era meglio preoccuparsene all'inizio? Il tutto è riassunto in una sola parola che può avere significati molto diversi a seconda di cosa noi mettiamo nella nostra personale scala delle priorità. La parola è progresso ed è terribilmente complicato accordarci sul suo significato. E allora cerchiamo di ragionare con calma, ma imponiamoci di farlo rispettando le abitudini e il diritto alla vita di ciascuno di noi, quelli chiamati civili, ma anche gli altri che semplicemente hanno scelto strade diverse per stare su questo nostro pianeta. Siccome viviamo in una società organizzata e basata su leggi e normative, la domanda che viene da farsi è se questi popoli siano riconosciuti in qualche modo, se abbiano dei diritti o se siano semplicemente considerati degli scherzi della natura. Dopo molti, ma molti anni di discussione, è stata approvata dalle Nazioni Unite la Dichiarazione Americana dei Diritti dei Popoli Indigeni. Ciò è avvenuto nel 2007, ma quattro grandi nazioni come Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti non hanno aderito, lo hanno fatto successivamente. il presidente Obama ha reso ufficiale l'adesione degli USA, gli ultimi, il 16 dicembre del 2010. La dichiarazione contiene 19 articoli o paragrafi con i diritti di questi popoli. Il più importante, io credo, sia quello dell'autodeterminazione, cioè di decidere per proprio conto come e dove vivere. Vedremo di seguito se queste norme sono applicate oppure no. D'altra parte è anche difficile dare una definizione di popolo indigeno, anche perché le caratteristiche degli uni differiscono molto da quelle degli altri. Tuttavia 22 nazioni, tra cui non c'è l'Italia ma nemmeno gli Stati Uniti e quasi nessuna delle nazioni industrializzate, hanno ratificato una decisione dell'ILO, che è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nella quale si parla di tutela dei diritti dei popoli indigeni. Chi ha adottato la convenzione l'ha fatta diventare legge per il proprio paese. Tra le nazioni aderenti, molte sono latinoamericane, compreso il Brasile, e anche qui cercheremo di capire se le intenzioni coincidono con quello che poi avviene realmente. È difficilissimo poter dire quanti e quali sono i popoli indigeni, anche perché non si sa bene chi contare. Facciamo un esempio: gli indiani americani, le tribù dei pelle rossa come i Navajo, i Lakota e così via, possono ancora essere considerati indigeni? Il loro modo di vivere è quello di cavallo pazzo o toro seduto, o piuttosto quello di un qualsiasi statunitense medio che prepara il barbecue il sabato pomeriggio e va a mangiare le schifezze da McDonald's? Quello che forse lega tra loro tutte le popolazioni tribali è il fatto che la loro vita è talmente legata alla terra che abitano da far diventare complicato distinguere la difesa degli uomini da quella della natura in cui sono immersi. Insomma, un torto ad una tribù indigena dell'Amazzonia, dell'Africa, dell'India, delle distese artiche, è quasi sempre un torto all'ambiente di quel territorio. 1980, partiamo dall'Australia, questi erano gli Air Supply con All Out of Love. Possiamo partire in questo racconto sulle popolazioni indigene da qualunque continente per vedere come stanno queste tribù. Ma io vorrei fare un breve riferimento ad episodi accaduti nella patria del cosiddetto progresso, del benessere, del sogno e della democrazia, gli Stati Uniti d'America. Tutti sapete che l'energia elettrica in quella nazione è prodotta, anche se in parte abbastanza piccola, da una quantità mostruosa di centrali nucleari, più di 100. Sapete anche che fino agli anni 80 era quasi un dovere per quello Stato riempire i propri arsenali di armi nucleari, piccole, medie e grandi, a breve e a lunga gittata, sempre più sofisticate. Dicevano al mondo che servivano a mantenere la pace. Ora, costruire bombe micidiali per mantenere la pace è come mangiare un chilo di spaghetti per dimagrire. Ma non è di questo che voglio parlare. Quelle centrali, e ovviamente anche le bombe, hanno bisogno di un combustibile particolare, l'uranio. Si tratta di un minerale che si trova in piccole percentuali nelle viscere di alcune zone del pianeta. Per estrarlo bisogna scavare miniere, frantumare quantità impressionanti di rocce e poi procedere alla lavorazione fino ad ottenere l'impasto giusto da infilare nei tubi del reattore a fissione. Ne abbiamo parlato a lungo tempo fa, descrivendo in tutti i dettagli come avvengono queste operazioni e quali conseguenze possono avere sull'ambiente e sui lavoratori coinvolti nell'estrazione, e non solo. E non è solo una questione degli Stati Uniti. In Africa queste attività hanno prodotto danni immensi alle popolazioni, e lo stanno ancora facendo, grazie ai finanziamenti versati da grandi compagnie minerarie e da mega aziende statali come, tanto per non fare nomi, Areva, controllata dal governo francese. Ma torniamo al di là dell'oceano. Negli anni della Guerra Fredda gli Stati Uniti estraevano l'uranio in una zona particolare, in Arizona, dove vivevano di caccia e di raccolta le tribù Navajos, quelle di cui l'eroico ranger Tex Willer era il capo supremo con il nome di Aquila della Notte, per chi ha avuto l'avventura di leggere i fumetti di Boselli. Dopo l'ultima guerra e fino agli anni Ottanta, moltissime miniere, un migliaio circa, sono state aperte in questi territori e gli stessi abitanti, i nativi, sono diventati minatori. Certo, nessun medico gliel'aveva ordinato, però bisogna tenere presente lo stato di povertà dei Navajos, la loro scarsissima alfabetizzazione e il fatto che nessuno avesse detto loro cosa stavano rischiando. L'opportunità di un lavoro stabile e remunerato secondo norme federali non poteva che essere un'attrattiva molto allettante, addirittura irrinunciabile. Purtroppo, come si è detto, dietro la facciata del lavoro si nascondeva una sorpresa terribile. Circa 4 miliardi di tonnellate di uranio sono state estratte da quelle miniere e i Navajos ne hanno respirato la polvere, bevuto l'acqua inquinata, coltivato campi contaminati, mangiato carni di animali contaminati, addirittura costruito abitazioni con materiali radioattivi. Nel 1979 scorie della lavorazione dell'uranio sono finite nel fiume Puerco, le cui acque scorrono a sud della riserva, acque che i nativi utilizzano per abbeverare il bestiame e per irrigare i campi. Si è trattato della più grande contaminazione di materiale radioattivo nella storia degli Stati Uniti. Quando poi la fine della Guerra Fredda ha reso inutile avere riserve infinite di armi nucleari, le miniere sono state semplicemente abbandonate, spesso senza segnalare il pericolo, con gallerie lasciate aperte, con materiale radioattivo lasciato in superficie senza protezione. Il risultato, come era facile prevedere, è stato quello di un aumento clamoroso di vari tipi di tumori, la cui incidenza è più che raddoppiata negli anni dai 70 ai 90 nella popolazione residente, mentre nel resto degli Stati Uniti stava regredendo. Nel 1990 una legge dello Stato riconosceva agli indiani il danno arrecato. Ora, è sempre sperabile che gli errori servano da insegnamento perché non vengano poi ripetuti, ma quando ci sono di mezzo i soldi è difficile che la saggezza e il buonsenso prevalgano. Oggi che l'uranio è diventato prezioso ed economicamente vantaggioso estrarlo, si cercano nuovi siti anche negli Stati Uniti. Questi siti sono stati trovati, tra l'altro, nelle Black Hills, le colline nere del Sud Dakota. L'appalto per lo sfruttamento di questo nuovo tesoro è stato vinto da una società canadese, la PowerTech Incorporated. La concessione si estende su un territorio di 11.000 ettari per 15 anni. In progetto ci sono molte migliaia di pozzi profondi da 400 a 800 metri. Il frutto sarà 500.000 di chilogrammi di uranio all'anno. Il metodo di estrazione è considerato dalle compagnie minerarie il meno invasivo perché non produce scarti. È un metodo in realtà che è già impiegato un po' dappertutto, per esempio in Australia e in Kazakistan, e consiste nell'utilizzare l'acqua delle falde per creare soluzioni che, pompate a pressione nei cunicoli, siano in grado di staccare il minerale grezzo dalla roccia per poi essere risucchiato verso la superficie. La lavorazione poi avviene in luogo, viene poi essiccato, si produce lo yellow cake, quella specie di polenta gialla, dalla quale alla fine si ricava poi l'uranio. Ma quello che non si dice è che questo sistema alla fine inquina le falde, che in quella zona rappresentano riserve di acqua potabile, perché una parte dell'acqua che serve a staccare il minerale grezzo viene perduta, filtra attraverso il terreno e finisce proprio nelle falde. Inoltre nelle operazioni vengono mossi e liberati altri tipi di materiali pericolosi e radioattivi come l'arsenico, il radio, il torio. Immagino che chi segue questa trasmissione non faccia alcuna fatica a riconoscere in questo sistema il fracking di cui tanto vi ho parlato a proposito del gas di scisto. Insomma, gli interessi economici ancora una volta si scontrano con quelli della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. A dire il vero, la futura zona mineraria non è densamente abitata, ma sono presenti diverse fattorie che allevano bovini e questi bevono l'acqua che proviene proprio dalle quattro grandi falde acquifere che si vogliono usare per l'estrazione. Ci sono anche due corsi d'acqua in superficie, il Beaver Creek e il Pass Creek, che sono due affluenti del Cheyenne River, il quale finisce poi nel Missouri. Ci mancherebbe solo che l'acqua contaminata finisse anche là dentro. Gli ambientalisti americani e i nativi della zona sono molto preoccupati. Le Black Hills sono le montagne sacre dei Lakota, un'altra popolazione nativa americana. Appartengono alla stessa catena del famosissimo Monte Rushmore con le effigi di quattro presidenti americani. E anche loro stanno guardando perplessi quello che sta succedendo.
A Barcellona, la Rambla ora parla in italiano. Si quiero trabajar, non sirve más el bachamano. Nel barrio, el pueblo siempre pronto con sorriso. Respiro familiare tra la gente all'improvviso.
Yo también no sé el porqué de lo que pasa en este mundo. Vedo solo ma in un momento la mia vita suonando. Todos los conquistadores a los pueblos pone llorando. Hasta la victoria, siempre estamos cantando.
Vamos adelante, compay, guerrilleros sin comandante. Onda anómala que vibra, made in Etna gigante. De la movida viva, de Siracusa a Cuba, de Barcelona a México, México internacional, fantástico.
Recibo y borras del cielo. Este sí le sigue poco a poco y te pone loco, amigo. Haré tus canciones.
questo era Roy Paci con Italiano a Barcellona. Partiamo adesso dal Brasile, un grande stato, una parte importante del quale è, ma forse sarebbe meglio dire era, ricoperta di foreste pluviali bellissime, probabilmente senza paragoni sul pianeta. Una specie di Pandora sulla Terra. Queste foreste sono attraversate dal fiume più grande del mondo, il Rio delle Amazzoni, e come tutti sapete la regione si chiama Amazzonia. L'Amazzonia in realtà si estende anche in altri stati della parte settentrionale dell'America Latina, in Colombia, in Ecuador, in Bolivia, in Venezuela, in altri ancora, ma la maggior parte di essa, circa il 65%, è territorio brasiliano. Qui vivono ancora popolazioni indigene, nel senso comune del termine, popolazioni che vivono di quello che la natura offre, che usano la luce del sole. A volte si tratta di tribù che ancora non sono state contattate dalla cosiddetta civiltà. Tra le organizzazioni che si occupano di queste persone c'è Survival, un movimento che si dedica ai popoli tribali e ai loro diritti. È finanziata da migliaia di privati e ha un sito molto bello e pieno di informazioni anche in italiano. Ve lo dico come si scrive: survival.it. Survival significa sopravvivenza e proprio di questo si tratta. Cominciamo dagli Avà, ridotti ormai a poche centinaia. Questa popolazione vive della foresta, non ho sbagliato, della foresta, non nella foresta. Gli Avà conoscono ogni sentiero, ogni valle, ogni particolarità della loro foresta pluviale. Sanno dove c'è il miele migliore, dove gli animali da cacciare si rifugiano e quando sono pronti per diventare le loro prede, dove e quando i frutti dei grandi alberi sono pronti per diventare cibo. La foresta è perfezione e come tale non può essere migliorata. Questo però non è quello che pensano gli stranieri che avanzano continuamente nei loro territori, costringendo gli Awa a cercare nuove sistemazioni, creando nuovi insediamenti nella loro foresta. Perché questi pionieri provenienti dalla società tecnologica e sviluppata devono invadere sempre nuove terre? La risposta è semplicissima e dannatamente drammatica. Hanno creato un sistema che prevede il consumo di risorse ad un ritmo enormemente superiore a quello che il pianeta consente. È come se spendessero il doppio di quello che lo stipendio portato a casa può consentire. E allora la sola soluzione che si vedono è quella di aumentare gli introiti, di aggredire nuove aree ricche, depredandole per mantenere il proprio tenore di vita. A nessuno viene in mente di ridurre il consumo, di rallentare la spesa. I ricchi non potrebbero in questo modo diventare ancora più ricchi. Ma per fare questo i poveri dovranno diventare ancora più poveri e chi non ha assolutamente niente deve semplicemente sparire. Questi consumatori folli hanno bisogno di materie prime, di fonti primarie di energia, hanno bisogno di terreni in cui far pascolare le mandrie e li vanno a prendere dove non c'è nessuno abbastanza forte da impedirlo. Ecco il senso di quella frase iniziale nella sigla di apertura tratta dal film Matrix. E anche tra gli Avà occorre distinguere quelli che sono già stati contattati e con i quali è stato possibile avviare un confronto e altri, un centinaio, forse qualcosa di più, che ancora non hanno mai visto un altro essere umano, se non forse i disboscatori illegali o i coloni che distruggono ogni cosa si pari loro davanti. C'è anche il rischio molto alto delle malattie che questi invasori si portano dietro, malattie che per noi sono solo dei fastidi, ma per la popolazione che non ha sviluppato anticorpi contro di esse, possono diventare un pericolo mortale e scatenare un'epidemia. Tra i contattati qualcuno ha raccontato quello che avviene nella foresta. Le loro frasi sono riportate dal sito survival.it. Ci sono altri Avà che vivono nella foresta, ha raccontato Vamaxua Avà, contattato nel 2009. Rimangono nascosti e cacciano di notte. Che ne sarà di loro, dei miei fratelli che vivono ancora là? Stanno abbattendo tutti gli alberi, legano delle catene ai trattori e abbattono ogni cosa, uccidono tutto quello che c'è sulla loro strada, distruggono tutto. E ancora, se i miei bambini hanno fame, racconta Pecaria Va, mi basta andare nella foresta e procurargli del cibo. Le donne incoraggiano i loro mariti a tornare con abbondante selvaggina e gli uomini provvedono, cacciano con archi di 2 metri. Le frecce volano alte e silenziose sopra la volta della foresta e prima che gli animali si accorgano della presenza dei cacciatori sono già scoccati diversi colpi. Ma non tutti gli animali vengono cacciati, alcuni sono tabù e per svariati motivi. Troppo piccoli, come il colibrì, dalla carne cattiva come l'opossum, altri perché sono rari e non vanno toccati, come l'aquila e il capibara. A noi, a molti di noi, la caccia non piace per niente. È fatta per gioco, con grandi fucili contro piccoli uccelli, arrivando ad usare strumenti che confondono gli animali. Personalmente penso al cacciatore come ad un vigliacco e vorrei davvero vedere nelle stesse condizioni degli avà. Questi sanno che ci sono periodi dell'anno in cui non si caccia per salvaguardare la foresta e con essa la propria esistenza. Probabilmente sono quelli in cui gli animali si riproducono e la rinuncia è un modo per rendere anche questa attività sostenibile. C'è un aspetto di questo popolo davvero straordinario ed è il loro rapporto con i cuccioli della foresta. Essi tengono nelle proprie abitazioni molti animali, per così dire, domestici, dai pappagalli alle scimmie di varie specie, dagli aguti dal morso straordinariamente forte ai pecari e agli agati. Molti di questi cuccioli vengono allattati al seno dalle donne avà. Quando sono cresciuti tornano nella foresta ed entrano nel novero dei familiari che quindi non potranno più essere cacciati per nessuna ragione al mondo. Un mondo, insomma, straordinariamente diverso dal nostro. Il nostro mondo, che però attorno alla foresta è cambiato e, come dicevo, ha bisogno di sempre maggiori risorse. In quelle terre ci sono spettacolari giacimenti minerari che hanno contribuito ad alimentare il miracolo economico del Brasile. Nella sola miniera del Carajás, 600 km a est del territorio avà, si trovano 7 miliardi di tonnellate di ferro. È la miniera di ferro più grande del pianeta. Tra la miniera e l'Oceano Atlantico vanno avanti e indietro giorno e notte treni lunghi più di 2 km. Sono tra i treni più lunghi al mondo e i loro binari corrono a pochi metri di distanza dalle foreste dove vivono famiglie di avà ancora incontattate. Negli anni Ottanta fu costruita una ferrovia lungo 900 chilometri, attraversava parte delle terre degli avà che le autorità decisero di contattare e rendere sedentarie. Presto si scatenò l'inferno, sotto forma di malaria e di influenza. 4 anni dopo, delle 91 persone di una delle comunità contattate, ne erano rimaste vive solo 25. Oggi la ferrovia porta la terra della tribù, stranieri avidi di terra, di lavoro, di animali selvatici, facili prede dei cacciatori di frodo. Ma i coloni usurpatori non devono segnare la fine degli avà. Hanno subito devastanti invasioni anche altre tribù del Brasile, come gli Anomami. Solo se il governo interviene a proteggere le loro terre, magari perché costretto da campagne di stampi internazionali, quelle popolazioni si possono riprendere. Lo hanno fatto e come potrebbero farlo? Per esempio tutelando le terre, impedendo una devastazione selvaggia della foresta pluviale amazzonica, scegliendo con cura i luoghi dove costruire dighe per produzione idroelettrica di energia, dove non sia necessario far sloggiare popolazioni indigene dai propri territori di sopravvivenza. Ed è difficile, è veramente molto difficile far coincidere il proprio interesse economico con quello sociale e morale. Ma abbiamo visto in premessa che la frase «gli affari sono affari» viene come primo dogma nell'agenda politica di un paese. Recentemente il governo brasiliano si è mosso con la prima azione concreta a favore degli avà incontattati. Il Dipartimento degli Affari Indigeni del Brasile, in sigla FUNAI, ha annunciato che invierà una squadra di specialisti a indagare sulla situazione della tribù più minacciata del mondo. Questa iniziativa è nata anche grazie ai sostenitori di Survival, che hanno inondato l'amministrazione di lettere chiedendo di allontanare i disboscatori illegali dalla terra degli avà. Il FUNAI compirà 3 spedizioni nell'area dove sono state viste tracce di avà incontattati. Lo scopo è di localizzare i gruppi e monitorarli senza però entrare in contatto con loro. L'equipe documenterà le minacce che provengono dai tagliaboschi illegali. Il rapporto sarà completo entro il mese di marzo. Noi aspettiamo di avere notizie e speriamo che non si tratti, come spesso avviene, solo di tracce di inchiostro su un pezzo di carta.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days.
Era Elton John con Rocketman. La storia degli AVA è emblematica e almeno concettualmente tutte le altre assomigliano a questa, anche se avvengono in zone diverse, spesso molto lontane dall'habitat degli AVA. Nello stato brasiliano di Rondonia, ai confini con la Bolivia, vive, ma qui veramente sarebbe più opportuno usare il passato, un'altra popolazione indigena, quelli delle Akuntsu, ormai ridotta a poche unità. Parlano una lingua incomprensibile per cui è molto difficile capire quello che è loro successo. Quello che si sa invece è che quella regione è ricchissima di allevamenti di bestiame e di piantagioni di soia che evidentemente non possono essere spuntati dal nulla. Gli osservatori internazionali considerano la vicenda degli Akuntsu un vero e proprio genocidio perpetrato dagli uomini portatori della civiltà e del progresso e non sono i soli in quella regione ad aver avuto una così triste storia. Se adesso ci spostiamo più a sud, lungo i confini brasiliani, incontriamo il Paraguay. Qui vive la popolazione Guarani Kaiowa. La loro storia ricorda un po' quella dei nativi americani. La deforestazione continua e l'invasione delle aziende e dei coloni hanno costretto questa tribù a ritirarsi in aree sempre più piccole, finché nel 2004 è stata costituita la riserva dei Guarani Kaiowa. Il territorio tuttavia è troppo piccolo per offrire risorse sufficienti per una vita decente e così gli adulti e i ragazzi sono costretti a cercare lavoro in quelle piantagioni che sono alla fine la causa delle loro sofferenze. Io credo sia chiaro che l'integrazione di un popolo abituato a vivere nelle foreste e a sopravvivere sfruttandone le ricchezze faccia una fatica enorme ad integrarsi in un sistema basato su concetti che sono l'esatto opposto, e cioè lo sfruttamento insostenibile della natura. Così la quantità di suicidi negli ultimi 10 anni è impressionante, quasi 600, così come evidenti ingiustizie condite di razzismo nei loro confronti, e una gestione della giustizia che definire allegra è un misero eufemismo. Uno dei casi più emblematici che la nostra stampa non ha certo diffuso è avvenuto pochi mesi fa, nell'ottobre scorso. Il governo brasiliano aveva destinato le terre su cui sorge il piccolo villaggio di Pielito Cué alle multinazionali che, dove arrivano, si portano dietro seghe per tagliare gli alberi e cemento in abbondanza. Si è sparsa la notizia che la comunità di quel villaggio abbia scritto una lettera al presidente brasiliano Dilma Rousseff paventando un suicidio di massa se l'operazione fosse proseguita. Su questo aspetto non c'è molta chiarezza e osservatori vicini alle popolazioni indigene sostengono che in realtà gli abitanti di Pielito Cué abbiano fatto sapere che sono disposti tutti a morire per difendere le loro proprietà, che non è proprio la stessa cosa di un suicidio collettivo. Tuttavia, nella nostra epoca, una simile presa di posizione non può che stupire e addolorare. In questi casi la cosa più saggia da fare è leggere questa missiva così che ciascuno possa poi trarne la propria idea. In essa si fa riferimento a Justiça Federal, si tratta della Corte di Giustizia, al Mato Grosso do Sul, che è lo Stato brasiliano nel sud del paese dove i Guarani risiedono. Ecco la lettera. Noi, 50 uomini, 50 donne e 70 bambini, comunità di Guarani Kaiowá, originari di Pielito Cué, vogliamo con questa lettera presentare la nostra situazione storica e la nostra decisione definitiva nei confronti dell'ordine di sfratto espresso dalla Justiça Federal del Mato Grosso do Sul in base al processo del 29 settembre 2012. Siamo stati informati del fatto che la nostra comunità verrà presto attaccata, violentata ed espulsa dalle rive di fiume della stessa Justiça Federal. Ci risulta quindi evidente che l'azione della Justiça Federal genera e aumenta le violenze contro le nostre vite, ignorando il nostro diritto alla sopravvivenza sulle rive del fiume Hovi e in prossimità del territorio delle nostre tradizioni Pielito Cué. Comprendiamo perfettamente che la decisione della Justiça Federal fa parte dell'azione di genocidio e sterminio storico nei confronti della popolazione indigena, nativa e autoctona del Mato Grosso do Sul. La stessa azione della Justiça Federal sta violentando e sterminando le nostre vite. Vogliamo rendere chiaro al governo e Justiça Federal che a questo punto abbiamo perso la speranza di sopravvivere con dignità e senza violenza nel nostro territorio e che non crediamo più nella giustizia brasiliana. A chi possiamo denunciare le violenze inflitte contro le nostre vite? A quale giustizia del Brasile possiamo rivolgerci se la stessa Corte di Giustizia Federale sta generando e alimentando violenze contro di noi? Abbiamo valutato la nostra situazione attuale e abbiamo concluso che moriremo tutti nel giro di poco tempo. Non abbiamo e non avremo una prospettiva di vita degna né qui sulle rive del fiume né lontano da qui. Siamo accampati qui a 50 metri dal fiume Hovi, dove si sono già verificati 4 morti, 2 per suicidio e 2 causate dalle percosse e dalla tortura avvenuta per mano di proprietari terrieri armati. Viviamo sulle rive del fiume da più di un anno e siamo privi di assistenza, isolati e circondati da persone armate, e abbiamo resistito fino ad oggi. Ci cibiamo una volta al giorno, sopportiamo tutto questo per recuperare il nostro antico territorio Pielito Cué. Infatti sappiamo molto bene che nel centro di questo nostro antico territorio sono seppelliti i nostri nonni, le nostre nonne, i nostri bisnonni, le nostre bisnonne. Lì ci sono i cimiteri di tutti i nostri antenati. Coscienti di questo fatto storico, noi moriremo presto e vogliamo morire e essere seppelliti proprio qui dove siamo oggi, insieme ai nostri antenati. Per questo chiediamo al governo e Justiça Federal di non rendere operativo l'ordine di sgombero e espulsione ma richiediamo di procedere con la nostra morte collettiva e di seppellirci tutti qui. Chiediamo una volta per tutte di decidere della nostra decimazione e estinzione totale, oltre ad inviare alcuni trattori per scavare un grosso buco per seppellire tutti i nostri corpi. Questa è la nostra richiesta ai giudici federali. Ora aspettiamo la decisione della giustizia federale. Decretate pure la nostra morte collettiva e seppelliteci qui, visto che abbiamo deciso fermamente di non andarcene da qui, né vivi né morti. Sappiamo che non abbiamo possibilità di sopravvivere degnamente qui nel nostro territorio antico. Abbiamo già sofferto molto, ci stanno massacrando tutti e stiamo morendo ad un ritmo accelerato. Sappiamo che saremo espulsi da qui, dalle rive del fiume, per mano della giustizia, però non ce ne andremo dalle rive del fiume. In quanto popolo nativo e indigeno storico, abbiamo deciso semplicemente di morire collettivamente qui. Non abbiamo altra possibilità. Questa è la nostra ultima decisione unanime di fronte allo sfratto della giustizia federale.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Questo era ovviamente Lucio Dalla con Come profondo il mare. L'America Latina è ricca di storie di questo genere e sono tante perché non sappiamo neppure quante siano le popolazioni indigene che ancora non sono state contattate. Questi quindi sono solo alcuni esempi che ci servono per riflettere su una realtà che abbiamo sempre denunciato, e cioè che il problema più grave della nostra esistenza è un problema morale, ciò che rende l'Homo sapiens il più spietato animale del pianeta Terra. In Colombia vive la tribù dei Nunak, anch'essa ormai ridotta a poche centinaia di individui. Il loro stile di vita, seminomade in quanto si spostano al cambio delle stagioni, ricorda quella degli Ava, con lo stesso rapporto con la natura e con gli animali che uccidono per nutrirsi. Usano lunghe cerbottane con frecce avvelenate da un succo ricavato dal miscuglio di alcune piante. Anch'essi hanno specie che non possono essere toccate, per esempio i tapiri o un certo tipo di cervo, perché pensano che abbiano la stessa origine dell'uomo. In compenso le scimmie sono uno dei loro piatti più frequenti. Si dedicano anche alla pesca e alla piccola agricoltura. La loro situazione è resa complicata dal fatto che quelle terre sono state invase dai produttori di coca, dai guerriglieri, paramilitari, così che si trovano spesso in mezzo a scontri a fuoco. Il contatto con l'uomo bianco ha prodotto quella decimazione che dai tempi di Cortés in avanti ha fatto molto più danni delle armi e degli eserciti. Le malattie che sono state trasmesse, come la malaria, il morbillo, infezioni polmonari, hanno prodotto effetti devastanti nella popolazione. Sempre nel continente americano incontriamo gli Ayoreo, i quali vivono nel Chaco, che è una vasta regione di fitta foresta arida che si estende dal Paraguay verso Bolivia e Argentina, a ridosso delle Ande. Il loro territorio è stato acquistato da speculatori e allevatori che lo stanno rapidamente deforestando. Dunque, un'altra storia con la stessa trama di tutte le altre. Gli Ayoreo sono divisi in numerosi sottogruppi. I più isolati sono conosciuti con il nome, molto difficile, spero di dirlo giusto, di Toto Biegosode, ovvero il popolo del luogo dei cinghiali. Molti di loro sono stati costretti ad uscire dalla foresta fin dal 69, ma alcuni continuano ad evitare ogni contatto con l'esterno e a vivere in isolamento. Il primo contatto regolare con il popolo dei bianchi è avvenuto tra gli anni 40 e 50, quando gli agricoltori mennoniti si stabilirono in colonie sulle loro terre. I mennoniti sono una chiesa discendente dalla riforma protestante di Martin Lutero, che proprio in Paraguay hanno il loro gruppo più consistente. Gli Ayoreo si opposero all'invasione e ci furono morti da entrambe le parti. Ma l'invasione più perfida, che aveva ancora una volta l'alibi religioso, avvenne più tardi, negli anni Ottanta. Alcuni studiosi assegnano a questa ondata di conversioni religiose un ruolo niente affatto pervaso da carità cristiana. Raccontano invece che quando i missionari fondamentalisti americani della New Tribe Mission arrivarono in queste zone, parteciparono a delle autentiche cacce all'uomo, a seguito delle quali grandi gruppi di Toto Biegosode furono costretti con la forza ad abbandonare la foresta. Molti Ayoreo furono uccisi durante gli scontri, altri morirono in seguito di malattie verso cui, come abbiamo già detto, non avevano difese immunitarie. Altri gruppi di Toto Biegosode sono usciti dalla foresta nel 1998 e nel 2004. L'invasione della loro terra li stava costringendo ad abbandonare continuamente le loro case, rendendo la vita estremamente dura. Un numero imprecisato resta tuttavia isolato e nomade. La minaccia più grave per i Toto Biegosode viene oggi dalla compagnia brasiliana Jaguarete Porá. Possiede un appezzamento di 78.000 ettari nel cuore del loro territorio, molto vicino a dove sono stati recentemente avvistati degli aioreo incontattati. La Jaguarete progetta di spianare gran parte dell'area per aprirvi un allevamento di bestiame, con effetti devastanti sulla possibilità degli indiani di continuare a viverci. Come a dire, alla fine, che il profitto vale enormemente di più della sopravvivenza dell'uomo. L'elenco dei popoli indigeni latinoamericani è ancora lungo, ma è tempo di trasferirci altrove per raccontare un'altra storia. Prima però vorrei citare qualcuna di queste tribù perché i loro nomi restino almeno nella nostra memoria. Nel nord-ovest dell'Argentina, nei pressi della città di Salta, vivono i Vichí, un tempo cacciatori nelle foreste che riempivano la regione. Oggi quelle foreste non ci sono più. Non solo, ma le mandrie degli allevatori hanno fatto tabula rasa nella regione, distruggendo anche i piccoli appezzamenti che i Vichí avevano mantenuto vivi per le loro coltivazioni personali. Nonostante le promesse dell'amministrazione locale, i politici che si sono succeduti a Salta hanno continuato a collaborare con i proprietari terrieri per negare ai Vichí la loro terra, a concederla in concessione ai coloni e a autorizzare la deforestazione. Il governo locale vorrebbe anche costruire una grande strada che unisca il ponte verso il Paraguay con il sistema autostradale statale, aprendo l'area a ulteriori forme di sfruttamento commerciale. Un altro territorio quasi completamente invaso dalle mandrie è quello che ospita gli Enxet, si trova in Paraguay. Un tempo cacciatori e raccoglitori autosufficienti, oggi molti Enxet vengono sfruttati come manovalanza a basso costo nei grandi allevamenti di bestiame che sorgono sulle loro terre. Quasi tutti provvedono, almeno in parte, al loro sostentamento attraverso la caccia e la raccolta, soprattutto di capibara, cervi, iguane e attraverso la raccolta del miele. Alcuni sopravvivono ancora interamente di caccia, di raccolta e della coltivazione di pochi ortaggi. E poi ci sono gli Arara, gli Enawenenawe, gli indiani di Raposa Serra do Sol, gli Anomami, gli Zoé, tutti brasiliani, ci sono gli indiani della Sierra Nevada in Colombia, gli Innu nelle fredde lande canadesi, gli indiani del Perù e altri ancora. Anche l'Africa ha la sua buona dose di popolazione indigene a rischio di estinzione. Tra questi, i più conosciuti da noi sono i Boshimani, la cui storia merita di essere, anche se brevemente, raccontata. Lo faremo tra pochissimo.
She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on waste land and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say. Sing in the music of the parade. We made our love on wasteland and through the barricade.
Gli Spandau Ballet, Through the Barricades, questi brani degli anni Ottanta molto molto belli. Dunque, vi dicevo dei Boscimani, no? Quello che segue è la relazione che ne fa il sito che ho già citato più volte, survival.it, al quale rimando ovviamente per ulteriori chiarimenti. Ecco dunque il testo. I Boscimani contano circa 100.000 persone e vivono in Botswana, Namibia, Sudafrica e Angola. Sono i popoli indigeni dell'Africa meridionale e abitano lì da migliaia di anni. Nel cuore del Botswana sorge la Central Kalahari Game Reserve, una riserva istituita appositamente per proteggere il territorio tradizionale dei 5.000 Boscimani e la selvaggina da cui dipende la loro sopravvivenza. Agli inizi degli anni Ottanta nella riserva furono scoperti diamanti. Poco dopo i ministri del governo avvisarono i Boscimani che avrebbero dovuto andarsene a causa dei giacimenti rinvenuti. Nel 1997 vennero effettuati i primi sfratti forzati, conclusisi definitivamente nel corso di due operazioni di sgombero successive avvenute nel 2002 e nel 2005. Le case dei Boscimani vennero distrutte, le loro scuole e i loro dispensari sanitari chiusi, il loro pozzo per l'acqua smantellato e cementato, le loro riserve d'acqua rovesciate nel deserto. La popolazione fu minacciata, caricata su camion e portata via. Oggi i Boscimani vivono in campi di reinsediamento fuori dalla riserva. Per sopravvivere dipendono in gran parte dalle razioni di cibo distribuite dal governo, perché sono praticamente impossibilitati a cacciare e vengono picchiati e arrestati se sono sorpresi a farlo. Sono stretti dalla morsa dell'alcolismo, della noia, della depressione e flagellati da malattie come la tubercolosi e l'AIDS. Se non riusciranno a tornare a casa, nelle terre ancestrali, le loro società e il loro stile di vita unico verranno distrutti per sempre e molti di loro moriranno. Nonostante avessero vinto in sede legale il diritto di tornare nelle loro terre, nel dicembre del 2006, il governo ha continuato a fare tutto quanto in suo potere per rendere impossibile il ritorno a casa dei Boscimani, tra le altre cose, ha proibito loro di accedere al pozzo che utilizzavano prima degli sfratti, e senza quel pozzo i boscimani stentano a trovare abbastanza acqua per sopravvivere nelle loro terre. Dopo aver perso nel giugno 2010 un nuovo caso legale intentato contro il governo per vedersi riconoscere il diritto di accedere all'acqua, i boscimani sono ricorsi in appello e nel gennaio 2011, finalmente, la Corte d'Appello del Botswana ha riconosciuto il loro diritto di usare il vecchio pozzo, di aprirne di nuovi. I giudici hanno descritto la lotta dei boscimani come una storia straziante di sofferenza e disperazione umana. Mentre da un lato il governo negava ai boscimani l'accesso all'acqua, dall'altra faceva scavare nuovi pozzi a beneficio esclusivo della fauna selvatica e autorizzava la compagnia Wilderness Safaris ad aprire un resort turistico nella riserva, un albergo. Questo, il Kalahari Plains Camp, ha un contratto d'affitto stipulato direttamente con il governo. Tuttavia, l'accordo non ha assolutamente tenuto conto dei diritti che i boscimani hanno sulle terre in cui sorge il campo e i boscimani non sono stati in nessun modo consultati sul processo. E così, mentre i boscimani rischiavano di morire di sete nelle loro terre, i turisti sorseggiavano cocktail sul bordo della piscina del campo. Oltre a negare l'accesso all'acqua ai boscimani, il governo ha anche rifiutato di rilasciare permessi di caccia all'interno delle loro terre, nonostante la sentenza dell'Alta Corte del Botswana abbia sancito che tale rifiuto è incostituzionale. Ha arrestato più di 50 boscimani con l'accusa di aver cacciato per sfamare le proprie famiglie e torturato molti di loro. Ha impedito ai boscimani di riportare nella riserva le piccole greggi di capre rimosse dai guardiaparco all'epoca degli sfratti. La politica del governo è chiaramente quella di intimidire e terrorizzare i boscimani per costringerli a restare nei campi di reinsediamento e di rendere praticamente impossibile la loro sopravvivenza all'interno delle terre ancestrali. Ecco, qui termina l'articolo di survival.it che io vi ho semplicemente letto. Alle storie che vi ho raccontato stasera se ne potrebbero aggiungere altre che vedono ad esempio le compagnie minerarie britanniche con in testa la Vedanta minacciare l'esistenza dei Dongri Akond in India, ridotti ormai a solo 8.000 superstiti. Tra gli investitori della grande miniera di bauxite in progetto sembra esserci anche Intesa San Paolo, mentre un governo come quello norvegese si è chiamato fuori una volta capito gli effetti del progetto. In questa radio, grazie alla trasmissione di Gustavo Claros Latinoamericando, avete saputo anche del ruolo che grandi compagnie petrolifere ed energetiche hanno nelle terre di mezzo mondo. In Perù la Shell negli anni 80 ha fatto dei disastri e adesso è partito un nuovo progetto chiamato Camisea, sostenuto dalla statunitense Hunt Oil e dalla spagnola Repsol, entrambe tra l'altro già incriminate per violazione dei diritti umani, per sfruttare questi territori incontaminati. Esso beneficia tra l'altro degli aiuti che l'amministrazione locale sta fornendo, che privilegia gli interessi di queste aziende e ignora gli impegni presi in precedenza per la tutela dei popoli indigeni, permettendo il continuo sfruttamento delle risorse naturali. Il progetto per l'estrazione di gas e petrolio è localizzato nel Perù sudorientale. Gli impatti ambientali e sociali che causerà saranno devastanti ed è difficile prevedere cosa potrà accadere alle popolazioni indigene ancora non contattate che si trovano in questa zona, del tutto ignare di cosa sta succedendo. A corollario di questa vicenda se ne innesca un'altra. Il gigante argentino del gas Pluspetrol progettava segretamente di espandere il famigerato progetto Camisea nel Perù sudorientale all'interno di uno dei luoghi a maggiore biodiversità di tutto il pianeta, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Si tratta del parco del Manu, dove vivono le popolazioni Nahua. L'intervento di Survivor e del Guardian ha fatto fare marcia indietro alla società argentina. Questa storia ci riporta ad una vecchia puntata di Non ci credo, quando vi avevo raccontato cosa sta succedendo nel delta del Niger alle popolazioni locali, in particolare al popolo Ogoni, grazie allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e al conseguente inquinamento devastante dell'ambiente da parte di numerose major dell'energia, Shell in testa. Sempre in Perù un'altra tragica storia può essere raccontata. Lo farò dopo un altro brano musicale.
Get down. importa se è finita e cosa importa se ho la gola bruciata o no. Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata.
Lasciamo Vasco Rossi alla sua splendida giornata, siamo un pochino in ritardo e quindi cerchiamo di chiudere questa puntata sulle popolazioni indigene leggendovi un articolo molto recente del 14 marzo scorso che parla di una popolazione che vive al confine tra Brasile e Perù e che sta conducendo una lotta contro una grande multinazionale canadese, una lotta, nemmeno a dirlo, per la propria sopravvivenza. L'articolo è tratto dal sito greenreport.it, eccolo qui. Secondo Survival International, centinaia di indiani amazzonici Matsés si sono uniti per impedire ad una compagnia petrolifera canadese, la Pacific Rubiales, di distruggere la loro terra e minacciare le vite delle tribù incontattate. Sabato scorso i Matsés si sono radunati sul confine tra Perù e Brasile per chiedere ai loro governi di fermare le prospezioni e metterli in guardia su un progetto che potrebbe avere un effetto devastante sulle loro foreste natali. I Matsés sono un piccolo popolo di circa 2200 persone che vive al confine tra Perù e Brasile. Insieme alla tribù dei Matis, con la quale sono imparentati, vengono chiamati il popolo del giaguaro per i tatuaggi e le decorazioni del viso che ricordano i baffi e i denti dell'animale. Sono entrati in contatto con l'uomo bianco per la prima volta negli anni 60 e da allora soffrono delle malattie introdotte dai coloni. Il contatto con l'esterno rappresenta un grave pericolo anche per le tribù incontattate, sottolinea Survival, che rischiano di essere esposte a malattie contro cui non hanno difese immunitarie. La Pacific Rubiales è una multinazionale che ha già avviato prospezioni petrolifere in Perù, in un'area che è stata proposta come riserva per le tribù incontattate. Survival denuncia per l'ennesima volta l'atteggiamento del governo centrale di Lima. Nonostante abbia promesso di proteggere i diritti dei suoi cittadini indigeni, il governo peruviano ha consentito al progetto da 36 milioni di dollari di proseguire. I licenziatari tracceranno centinaia di linee sismiche nella foresta ancestrale delle tribù incontattate e scaveranno pozzi alla ricerca di petrolio. Il governo ha anche rilasciato una licenza per proseguire la prospezione petrolifera proprio nella terra appartenente alla tribù. Nonostante le forti pressioni esercitate dalla Pacific Rubiales, i Matsés continuano ad opporsi fermamente alle sue attività petrolifere nella loro foresta fin dal 2008, quando il governo peruviano creò 5 lotti di esplorazione che si sovrappongono ai loro territori e firmò accordi con 2 compagnie petrolifere. Già allora il presidente del Consiglio dei Matsés disse che durante l'individuazione di questi lotti non sono stati effettuati adeguati processi di consultazione, né quando gli appezzamenti di terra sono stati messi in appalto, né al momento della firma degli accordi tra le compagnie petrolifere e il governo. Questo contravviene chiaramente ai dettami della Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la OIL, e della Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni dell'ONU, cui vi ho riferito all'inizio. La Associazione Interetnica de Desarrollo della Selva Peruana, l'organizzazione degli Indios Amazzonici Peruviani, appoggia la lotta dei Mazzes perché nelle comunità che hanno consentito lo sfruttamento non c'è traccia di sviluppo, ci sono solo inquinamento ambientale e ulteriore povertà. I Mazzes 5 anni fa avevano scritto all'allora presidente del Perù, Alagan Garcia, per fargli sapere che non avrebbero abbandonato le loro terre per fittizie promesse che durante tutti gli anni di sfruttamento petrolifero in altre aree dell'Amazzonia peruviana non hanno portato alcun miglioramento nelle vite dei popoli indigeni. Con la vittoria del nuovo presidente nazionalpopulista Ollanta Moisés Humala, la situazione per gli Indus non è cambiata. Survival pubblica oggi una rara intervista ad una donna Mazzes che dice: «Il petrolio distruggerà il luogo dove nascono i nostri fiumi. Cosa accadrà ai pesci? Cosa berranno gli animali?» Secondo l'organizzazione internazionale che difende i diritti dei popoli tribali, è molto probabile che gli effetti dell'attività petrolifera si estendano anche oltre il confine, nella valle Javari del Brasile, dove vivono diverse tribù incontattate. I test sismici e le trivellazioni, infatti, rischiano di inquinare le sorgenti di diversi fiumi da cui questi popoli dipendono. Il direttore generale di Survival International, Stephen Curry, conclude sollevando una questione storica ancora più ampia. Lo Stato canadese è nato dal furto delle terre indigene. Quando gli europei hanno invaso il Canada, hanno introdotto malattie sconosciute ed hanno preso il controllo delle risorse naturali, causando l'estinzione di interi popoli. Oggi una compagnia canadese si appresta a commettere gli stessi crimini contro le tribù del Perù. Perché il governo peruviano non mantiene il suo impegno a rispettare i diritti indigeni? Come ci insegna la storia, all'invasione delle terre dei popoli incontattati seguono sempre morte, malattie e distruzione. Questo era l'articolo che vi ho letto. Sono tutti racconti terribili, pervasi di sopraffazione e di morte. C'è però un ultimo punto che vorrei molto brevemente toccare prima di chiudere. Io ho detto più e più volte che bisogna stare attenti quando parliamo di green, sia essa l'economy, sia essa ogni attività che prospetta nuove soluzioni contro l'attuale modello di sviluppo. Perché l'uomo è un animale che difficilmente rinuncia a interessi e privilegi e spesso dietro soluzioni verdi si nascondono effetti collaterali decisamente inaccettabili. Ve ne ho parlato altre volte quando abbiamo affrontato la questione del greenwashing, cioè delle attività che si proclamano verdi mentre in realtà nascondono effetti dannosi per la natura e i suoi abitanti. Il marketing è abilissimo a mascherare le cose e a trasformare le notizie più negative in un coro di evviva. È questo il nemico più subdolo e potente che abbiamo di fronte, quello che trasforma i nostri pensieri, manipola le nostre idee e indirizza le nostre azioni su sentieri che certo non sono virtuosi o saggi. Credo che a chiunque venga proposto di realizzare un grande parco naturale non possa che fare piacere. Il problema è se dentro quest'area vivono delle popolazioni indigene. Cosa fare? A qualcuno, sto parlando di governi e di amministrazioni, è venuto in mente semplicemente di farli sloggiare. Questo è accaduto in India, poi è stata costretta a fare marcia indietro, parando una norma secondo cui le popolazioni indigene se ne vanno dalle aree interessate solo se sono d'accordo e sanno quello che fanno. Secondo i dati forniti da Survival, in India ci sarebbero circa 85 milioni di abitanti indigeni, la cui vita dovrebbe cambiare a causa di un ecologismo talebano per la tutela della natura. Trovo questo modo di ragionare assolutamente insensato, dal momento che nessuno come gli abitanti delle foreste è parte integrante della natura stessa e nessuno, nemmeno il più impegnato ambientalista, potrebbe tutelare meglio le risorse che permettono agli indigeni di sopravvivere. Fare una guerra ecologista a questi popoli tribali è del tutto senza senso e molto, ma molto stupido. E, come sostiene giustamente il direttore di Survival Stephen Curry, se la maggior parte delle migliori aree naturalistiche del mondo sono abitate dai popoli tribali, beh, una qualche buona ragione dovrà pure esserci.
Thank you.
E mentre ci godiamo le note di questo blues dei Rolling Stones, io vi saluto perché Non ci credo finisce qui per questa sera. Vi ringrazio per essere stati con me qui a Radio Cooperativa. Vi ricordo che questa puntata andrà in onda in replica anche sabato pomeriggio e sarà disponibile nel podcast tra un paio di giorni. Tra una settimana, se vorrete, potrete ascoltare la puntata sui Pink Floyd con gli amici dell'Associazione Culturale Infinitamente. E a proposito di musica, adesso vi aspettano 2 ore in compagnia dei nostri amici di Megafon e poi il Notturno. Da Mario un saluto affettuoso a tutti. Some new